Buongiorno a tutti, ci prepariamo ad accogliere il Vangelo di questa domenica. Quasi a prendere le distanze dal mondo ufficiale della religione, Gesù si sposta verso nord-ovest e va nella regione di Tiro e Sidone, in territorio pagano. Qui verifica che i credenti hanno più fede autentica dei credenti giudei di millenaria tradizione. Ne è un esempio, cioè, la vedova cananea, nella quale addirittura constata la presenza di una grande fede. I capi religiosi sono inquieti perché la predicazione e l'indipendenza di giudizio di questo rabbì è destabilizzante e lo tengono d'occhio fino alla provocazione. Gesù capisce che non tira aria a salutare per lui e decide un altro trasferimento, questa volta molto più consistente. Si sposta verso nord, l'estremo nord di Israele, in una zona molto deserta ai confini col Libano e la Siria, quasi alle sorgenti del fiume Giordano, a 180 km da Gerusalemme, dal Tempio e dalla religione. Gesù mette molta distanza tra sé e i capi del Tempio, perché sa che deve riflettere e fare riflettere i suoi discepoli che lo accompagnano. Ed eccoci quindi al Vangelo di oggi. Troviamo in questo brano dei versetti che si riferiscono alla persona di Pietro che sono di particolare difficoltà. «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato». E io a te dico, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, a te darò le chiavi, tutto ciò che legherai, eccetera, eccetera. Si tratta di tre versetti assenti negli altri Vangeli, ma nella tradizione cristiana sono indubbiamente i più studiati, i più controversi e i più dibattuti di tutto il Vangelo di Matteo. L'uso che hanno fatto le varie chiese per contendersi e combattersi a forza di citazioni rendono questo brano degno di essere preso in esame. E allora vediamo il brano. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, letteralmente, gli uomini, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Siamo a Cesarea di Filippo, regione che prende il nome dalla città che Filippo aveva ereditato dal padre Erode il Grande. All'epoca di Gesù la città era in costruzione, la zona era un grande cantiere. In questo ambiente di costruzione Matteo ambienta la sua narrazione. Nella zona montagnosa di questa regione nasce una delle tre sorgenti del Giordano, ai piedi del Monte Ermo, che la tradizione giudaica riteneva fosse uno degli accessi al regno dei morti. Gesù conduce lì i suoi discepoli, in terra pagana, straniera, lontano dall'influsso di farisei e sadducei. Gesù sa esattamente, essendo ebreo, figlio di genitori ebrei, qual è l'opinione corretta sul Messia e proprio per questo non chiede chi dicono gli uomini che sia il Messia. Per avere la risposta a questa domanda non è necessario fare 180 km a nord di Israele. Sarebbe bastato restare a Gerusalemme e andare alla spianata del Tempio, dove anche le pietre sanno che il Messia è l'inviato da Dio per cacciare gli oppressori, restaurare il culto del Tempio, ristabilire la supremazia di Israele, popolo eletto. La domanda ha un altro scopo. Non è tesa a sapere i risultati di un'indagine, quanto piuttosto a verificare se i discepoli si collocano nel contesto delle opinioni correnti oppure se sanno vedere oltre. Gesù stesso offre loro un indizio parlando di figlio dell'uomo e non di Messia, perché li spinge a gettare uno sguardo sulla visione apocalittica di Daniele, il profeta. I discepoli però sono chiusi e ripiegati nel loro sentimento nazionalistico e non sanno andare oltre. La loro risposta alla domanda di Gesù è piatta e senza storia e annega nella banalità dei luoghi comuni di cui essi stessi erano stati testimoni e protagonisti. Già Erode infatti aveva ritenuto che Gesù fosse una reincarnazione di Giovanni Battista, da lui fatto uccidere. I compaesani di Gesù non hanno saputo fare altro che scandalizzarsi di lui, restando prigionieri della loro stessa incredulità, che li ha privati anche dei benefici della presenza di questo illustre concittadino. Ora i discepoli, coloro che avrebbero dovuto essere parte della sua intimità, non sanno ripetere altro che le opinioni comuni della gente. Le opinioni riferite sono tutte proiettate nel passato, una storia senza storia. Rispondono i discepoli. Alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Gesù aveva inviato i suoi discepoli a predicare, dice Matteo al capitolo 10 del suo Vangelo. Frutto di questa predicazione dei discepoli è la confusione totale riguardo la figura di Gesù, che viene identificato con personaggi del passato e comunque in linea con la tradizione. Per qualcuno Gesù è Giovanni il Battista perché si credeva che i martiri sarebbero subito risorti, mentre altri identificano in Gesù Elia, il profeta del quale era preannunciato l'arrivo come battistrada del Messia. Altri ancora vedono in Gesù Geremia, in base ad una tradizione popolare che riteneva il profeta sopravvissuto alla lapidazione in quanto trasformato da Dio in pietra. Nessuna di queste risposte è appropriata. Pertanto Gesù si rivolge ai suoi discepoli per sapere la loro opinione. Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente», letteralmente il vivente. Gesù vuole stanare i suoi discepoli perché non li ha portati a 180 chilometri da Gerusalemme per conoscere le opinioni che egli già sapeva. Tutti in Israele sapevano dell'arrivo del Messia. Il suo obiettivo è una disintossicazione religiosa. Allontanarli dalla religione comune, dal pensiero ovvio e aiutarli a capire alla luce della scrittura la vera natura della sua missione e quindi la sua reale identità. Se non conosciamo chi è Gesù, come possiamo pretendere di farlo conoscere agli altri? Ma voi chi dite che io sia? È importante nel testo greco la congiunzione bivalente che qui traduciamo ma con valore avversativo, perché mette in contrapposizione l'opinione fin qui espressa dal pensiero che ancora devono manifestare i discepoli. È come se Gesù volesse dare un indizio, che si aspetta una parola completamente opposta. Normalmente si dice che Pietro riconosce la divinità di Gesù, ma il testo non lo dice. Il titolo Cristo ha un valore esclusivamente messianico, cioè prevedibile, cioè condottiero della stirpe di Davide, liberatore, vincitore, potente. Matteo infatti aggiunge la seconda qualifica, figlio di Dio, espressione usata spesso nell'Antico Testamento per indicare gli angeli, i giudici di Israele oppure i re. Il Messia, nella concezione giudaica anche degli apostoli, è un uomo straordinario, della levatura di Mosè, che come il grande condottiero avrebbe guidato Israele a liberarsi dalla nuova schiavitù pagana, così il Messia è l'uomo che scende nel senso profondo della vita e vi imprime un dinamismo nuovo per portarla a compimento nella direzione voluta da Dio, ma con i mezzi del potere civile e religioso. Il Messia atteso, infatti, secondo il sentire comune, doveva essere della stirpe di Davide in quanto un condottiero, ma avrebbe assunto anche la carica sacerdotale, per cui c'è la possibilità che al tempo di Gesù si attendessero due Messia, uno laico e uno religioso. La risposta non è data da tutti, è data da Pietro. Poi ognuno darà la sua. Chi è Gesù per Pietro? È il Cristo. Noi siamo abituati a dirlo come cognome di Gesù. Gesù, nome, Cristo, cognome. Il Cristo lo stavano aspettando da 2000 anni e non c'era ancora. E dire che tu sei il Cristo era il condensato di tutta l'attesa della speranza di 2000 anni. Quindi pensate con che gioia Pietro dice così a Gesù: tutto ciò che la nostra storia ha atteso, tutto ciò che Dio ha promesso, tutto ciò che io spero, ciò che io desidero e che gli uomini desiderano, sei tu. Questa è la prima risposta. La seconda, ancora più misteriosa: tu sei il figlio di Dio vivente, molto più che il Cristo. Sei Dio stesso. Non sei solo la promessa di Dio, sei Dio stesso che promette, perché in ogni promessa di Dio c'è Dio che si compromette. E Pietro capisce che non solo è la realizzazione della promessa di Dio, ma è Dio stesso che si dona totalmente all'uomo. È il mio Signore, è il mio Dio, il mio assoluto. Figlio di Dio il vivente. Gesù era già stato riconosciuto dai discepoli quale figlio di Dio. Ora Pietro aggiunge l'attività di questo Dio, vivificare. Dio è vivo e vivificante, comunica vita. Gesù, in quanto figlio, compie la stessa attività del Padre, cioè quella di trasmettere vita. Mentre Davide ha regnato togliendo la vita ai suoi avversari, Gesù, figlio del Dio vivificante, darà la sua vita per i nemici. E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli». Simone viene proclamato da Gesù beato. È il puro di cuore, che riesce a vedere Dio. Gesù accomuna i discepoli a quei piccoli ai quali il Padre manifesta quel che invece è nascosto agli scribi e ai farisei. Se Gesù viene riconosciuto da Pietro, figlio di Dio, egli si rivolge a Simone chiamandolo figlio di Giona. In questo appellativo è descritto tutto l'itinerario che dovrà compiere Pietro. Giona, come sapete, è l'unico tra i profeti dell'Antico Testamento ad aver fatto inizialmente esattamente il contrario di quello che il Signore aveva chiesto. Invitato ad andare a predicare la conversione a Ninive, Giona si imbarca su una nave che andava in direzione opposta. Come Giona, anche Pietro andrà contro la volontà del suo Signore, ma alla fine, come il profeta, si convertirà. E io a te dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi, le porte dell'Ade letteralmente, non prevarranno su di essa. Questo versetto è complesso perché se letto da noi che non conosciamo il contesto in cui fu detto, nell'ambiente, cioè il cantiere in costruzione della città di Cesarea, rischiamo di fare solo confusione tirando conclusioni che il testo non dice. Di solito è letto come una testimonianza del primato del Papa. Noi non diciamo che non c'è, ma affermiamo che Gesù e l'Evangelista non pensavano affatto al papato romano come si sarebbe sviluppato 1000 anni dopo. Bisogna essere umili e ritornare alla scrittura nella sua nudità. Matteo usa il metodo esegetico giudaico del Midrash per spiegare il soprannome Pietro, appoggiandosi su un testo del profeta Isaia che parla di una pietra che Dio pone in Sion come fondamento della fede di coloro che non hanno fatto un'alleanza con la morte. La confessione di Cesarea quindi è un Midrash che spiega il nome nuovo di Pietro dato a Simone. Pietro non è la pietra roccia su cui si fonda la fede della Chiesa, ma è il primo di una serie di credenti che hanno intuito che la messianità di Gesù non si esaurisce nella discendenza di Davide, ma sale più in alto, provenendo da Dio stesso. Alla professione di fede di Simone, tu sei il Cristo, Messia, Gesù risponde, e allora a te dico che tu sei Pietro. Per affermare che Simone è una pietra, l'Evangelista utilizza il termine greco Petroi, nome comune che significa la pietra che può essere usata per la costruzione, tipo sasso, macigno, mattone. Con questa pietra mattone Gesù inizia la costruzione sulla stessa pietra, termine greco che non è il femminile di Pietro, ed indica la roccia. Questa pietra su cui costruire è la roccia solida, che è Gesù stesso, o secondo alcuni la testimonianza di fede della sua comunità. L'uso attento dei vocaboli da parte di Matteo non dà adito ad equivoci. Il fondamento della Chiesa comunità dei credenti è la roccia Gesù. Simone, con la sua professione di fede, è la prima pietra con la quale si può iniziare la costruzione. Il termine petra, pietra, è sempre adoperato da Matteo per indicare la roccia. La terra tremò, le rocce si spezzarono alla morte, no? E lo deposero nel suo sepolcro che si era fatto scavare nella roccia. Ecco qua, pietra. In particolare il termine pietra è già apparso nel Vangelo nella parabola, nell'immagine delle due costruzioni, quella indistruttibile costruita sulla roccia a differenza di quell'altra costruita sulla sabbia. Questa roccia è proprio il termine pietra qui usato. E poi il termine chiesa, che c'è solo qui in Matteo e in nessun altro Vangelo, traduce letteralmente il greco dal greco ecclesia. Non ha in Matteo il significato della istituzione che avrà in seguito, cioè tipo lo Stato del Vaticano, ma indica l'assemblea, la comunità dei credenti, secondo il significato del termine equivalente che in ebraico si dice kaal, cioè il popolo di Dio convocato. Questa assemblea non è quella di Israele, ma di Gesù. La mia chiesa, la mia assemblea, non riguarda un edificio giudeo, la sinagoga, ma l'insieme di quanti, giudei e pagani, riconoscono in Gesù il figlio del Dio vivificante. Gesù non è un fondatore, ma un costruttore. E poi dice, e le porte degli inferi, dell'Ade, sarebbe letteralmente, degli inferi, che non è l'inferno, non prevarranno contro di essa. Allora, in ebraico, Ade si dice Sheol, da una radice ebraica che significa quel che reclama, quel che inghiotte, cioè il defunto. Gli ebrei si sono ispirati alla religione babilonese. In greco Sheol viene tradotto con Ade, letteralmente l'invisibile, dal nome di Ade, il dio che presiedeva al regno dei morti. Ade, chiamato anche Plutone o Giove sotterraneo, era figlio di Crono e di Rea e fratello di Poseidone ed Era. Aveva partecipato con i fratelli alla lotta contro i titani e dopo la vittoria, nella divisione del mondo tra i tre fratelli, la sorte gli assegnò il sottoterra col regno dei morti. In latino il termine viene reso con inferi, da non confondere con inferno, dal nome degli esseri dell'oltretomba e per estensione all'oltretomba stesso. È la parte inferiore, cioè più profonda della terra. Col nome di inferi, i romani designavano le divinità e gli abitanti dell'oltretomba. L'espressione potenze degli inferi è una figura che indica il regno della morte che era localizzato nella caverna e sotterranea della terra. A metà dei miei giorni me ne vado alle porte degli inferi, dice il Salmo. La forza e la potenza della città veniva indicata con l'immagine delle porte. Gesù assicura che il regno del Dio vivificante è più forte di quello della morte e che la vita trionferà, sconfiggendo definitivamente la morte. realizzando le promesse profetiche, eliminerà la morte per sempre, dice Isaia. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. L'immagine della consegna delle chiavi era nota in Oriente. Chi deteneva le chiavi del palazzo o della città era il responsabile della sicurezza di quanti stavano dentro. Gesù è colui che detiene le chiavi della morte e degli inferi. Gesù, dopo la consegna delle chiavi, non incarica Pietro, come sarebbe stato logico attendersi, di aprire e chiudere le porte del regno, bensì di legare e sciogliere, espressione del linguaggio rabbinico, che significa insegnare ed interpretare la legge, dichiarando vero o no una dottrina. Gesù trasferisce al discepolo quello che era stato finora l'incarico degli scribi. Mentre gli scribi insegnavano l'osservanza della legge di Mosè, Pietro è incaricato di insegnare il messaggio di Gesù, il figlio del Dio vivente. Se l'azione degli scribi è stata quella di chiudere il regno dei cieli davanti agli uomini, quella di Pietro e di tutta la comunità dei credenti sarà di aprire e favorire l'ingresso a quanti vogliono entrare nel regno. L'evangelista cerca di far comprendere che l'incarico dato a Pietro è quello di trasmettere l'insegnamento di Gesù. Questo incarico, che per ora Gesù affida a Pietro, non è esclusivo, ma verrà esteso anche a tutti gli altri e sarà confermato nelle ultime parole di Gesù: andate in tutto il mondo, fate discepoli tutti i popoli. L'immagine tradizionale che ha preso avvio da questo brano ha snaturato il significato della frase. Pietro viene presentato come colui che ha in mano le chiavi per entrare in cielo. Ma la consegna che Gesù gli dà non si riferisce esclusivamente o primariamente ad una realtà futura di cielo, ma ad un'attività da compiere su questa terra e per questa terra. Tutto ciò che legherai sulla terra, tutta questa realtà terrena ha valore anche per il cielo. Il racconto termina dicendo: allora comandò ai discepoli che a nessuno dicessero che egli è il Cristo. Cioè, una volta compresa l'identità di Gesù, ci si aspetterebbe che il Signore avesse detto ai discepoli di proclamarla, ma non è così. Pietro, pur riconoscendo il figlio del Dio vivente, ha visto in Gesù il Cristo. Fin dall'inizio del suo Vangelo, Matteo ha sempre presentato Gesù Cristo, evitando cioè l'articolo il, che avrebbe indicato quel Cristo Messia conosciuto e atteso dalla tradizione. Gesù proibisce ai discepoli di divulgare l'affermazione di Simon Pietro su il Cristo, in quanto errata. Gesù è Cristo, ma non il Cristo. Il Signore vi benedica, buona domenica a tutti e scusate la lunghezza.